E si torna in voce quando sono le 10:53, minuti primi di questa mattina in diretta a Radio Onda Rossa, quando appunto non siamo arrivati nemmeno alle 11 di questo 11 dicembre, di questo mercoledì. E noi abbiamo subito in linea il nostro primo collegamento telefonico. Avevamo anticipato, avremmo parlato con il presidio che si sta svolgendo ormai da quasi un'ora appunto presso l'INAI di Firenze, presidio chiamato dall'organizzazione sindacale di USB Firenze, di Copas Firenze e CUB Firenze, per l'ennesima strage contro la classe lavoratrici, prodotto di questa esplosione del deposito lì a Calenzano, no? Che ha provocato 5 morti e 26 feriti. Noi siamo quindi in comunicazione telefonica con Alessandro Nannini de Copas, che ci ascolta direttamente dal presidio. Alessandro, ci sei? Buongiorno, come stai?
Buongiorno a te e a chi ci ascolta, a tutti e a tutte.
Allora,
no, siamo qui al freddo davanti a questo presidio, però è importante essere qui oggi.
Infatti ora ci mettiamo a parlare proprio, se vuoi, del presidio, anzi cominciamo a parlare un po' del presidio, di come si sta svolgendo, e poi andiamo e facciamo alcuni passi indietro per riprendere ciò che voi avete scritto nel comunicato stampa.
Mi dicevi
che appunto volevo sapere, cominciare da come si sta sviluppando il presidio con la presenza di Covas, di USV, di CUB. Raccontaci
poi
un po'.
Ci sono anche i giovani palestinesi, ci sono anche i comitati della Piana, perché una cosa è coinvolto tutto, praticamente tutte queste cose. Siamo di fronte all'INA intanto per chiedere più controlli, perché questa è una cosa principale, crediamo. Il discorso dell'INA: mancano gli ispettori, non vengono fatti i controlli, le aziende, praticamente i padroni, possono tranquillamente cavarcela, perché tanto i controlli non ci sono. Questo è un dato ormai di fatto. Per quello, quindi questo è il nostro simbolo, oggi era qui proprio per chiedere questo. E logicamente poi c'è tutta la vicenda dietro, come già un po' si vuole accennare, i disastri che stanno succedendo, soprattutto ora nella Toscana. Siamo già nell'arco di un anno, siamo già alla terza strage, anzi diciamo il terzo assassinio secondo noi, perché certo, è già successo in via Mariti, dove morirono 5 operai sul coso dell'Esse Lunga, con il crollo durante l'ampliamento di un palazzo dell'Esse Lunga, all'Enel, diciamo, a Suviana, dove sono morti altri 7 operai, e ora l'altro giorno 5 operai morti purtroppo, e anche 2 feriti gravissimi, a cui auguriamo la pronta guarigione, però la situazione è molto critica. Quindi questo è il fatto con cui siamo qui.
Sì, infatti scusa se ti interrompo, però vorrei riprendere la prima cosa che ha detto, cioè al di là della particolarità del contesto di questi giorni, con l'esplosione del deposito Eni, la ennesima, come hai detto, strage crimine contro la classe lavoratrice, voi ci siete là per chiedere che l'INAIL faccia ciò che deve fare, perché le condizioni sono pregresse, diciamo, a questa esplosione, e la mancanza di controlli, di sicurezza, di misure appunto di cura per i lavoratori e le lavoratrici viene da ormai da anni, direi, se non decenni forse.
Certo, se poi si mette che dietro queste stragi sono anche i grandi gruppi multinazionali, come può essere l'Enel, come può essere l'Eni, come può essere l'Esse Lunga, parlando di queste cose, si capisce bene, si tende a insabbiare anche tutto, purtroppo. Ti faccio un esempio: la strage di via Mariti, che penso ormai sia conosciuta a tutti, lo stabilimento dell'Esse Lunga, la costruzione del nuovo centro commerciale dell'Esse Lunga, dove sono morti 5 operai ben 10 mesi fa, a tutt'oggi, dopo 10 mesi, non c'è ancora un indagato. Non si sa ancora chi è la colpa. La colpa purtroppo viene fatta, viene detto sempre, si parla troppo spesso di errore umano, si parla, è colpa dell'errore umano, e non si parla dei motivi della sicurezza, non si parla delle condizioni in cui questi lavoratori e lavoratrici sono costretti a lavorare. E il lavoro anche ora si sta cominciando già a venire fuori, forse l'autista lì ha acceso una sigaretta, c'erano i gas di scarica, insomma, si parla sempre solo esclusivamente di errore umano, cioè il lavoratore o la lavoratrice che sbaglia e muore. La colpa è sua, e questa è una cosa indecente, una cosa che non si può essere accettata, e vada rimandata da emittente di che fa queste cose, che sono purtroppo anche la stampa, non mi riferisco semplicemente a voi, ma la stampa, diciamo, di partito, la stampa governativa, e cerca di insabbiare le cose con questa cosa qui. Lo è successo anche nella stagione ferroviaria, che abbiamo visto gli operai morti sui binari, cioè diventa sempre colpa del lavoratore alla fine, e questo purtroppo è una cosa che fa rabbia, è una cosa che dobbiamo denunciare e dobbiamo cercare di impedire in tutte le maniere.
Sì, infatti questa è una cosa sulla quale dovremo essere attenti e attenti, e si deve essere sempre attenti e attenti a posteriori di queste stragi, cioè perché appunto lo scaricabarile è sempre sul singolo individuo, sul lavoratore che forse non ha fatto attenzione, che forse non ha preso cura delle sue condizioni, e mai si parla, e infatti lo dimostrano i fatti, come tu dici, cioè non c'è nessun indagato per altre stragi, e quindi una cosa sulla quale la classe lavoratrice deve ancora fare tantissima pressione nel posteriori, dico, a queste stragi.
Certo, certo, ma soprattutto cominciamo a considerare anche la legge precisa e chiara, no, sulla sicurezza del lavoro. Il lavoratore è il primo che si deve tutelare se stesso, è il primo, diciamo, ispettore di se stesso. Sono belle parole, ma chi lo può fare? Chi magari ha un tempo indeterminato, che anni che lavora, che non ha problemi, che magari è un po' più sindacalizzato e magari appoggiato dietro dei sindacati, ma la stragrande maggioranza dei lavoratori sono sotto ricatto, contratti precari, sottopagati, tempi indeterminati, quindi, cioè, è logico che fare la sicurezza su se stessi diventa ancora più difficile, perché io ti piglio, se fai sicurezza ti piglio e ti licenzio. Quanti casi di licenziamento si sente, o casi di denuncia abbiamo, i lavoratori si sono rifiutati di fare la determinata cosa e sono stati licenziati e sono mandati via. Certo, è vero, poi magari avranno anche vinto le cause in tribunale, però non c'è stata la riassunzione, e quindi a quel punto lì è un cane si morde la coda, e il lavoratore di per stesso, quello che è più, diciamo, indifeso, l'anello più indifeso, è costretto a subire e a rischiare la propria vita.
Parlando particolarmente dell'esplosione del deposito Eni a Calenzano, voi dicevate nel comunicato stampa, avete denunciato che appunto una situazione che si conosceva, cioè i rischi dell'esplosione del deposito si conoscevano da anni, perché appunto è stato denunciato già nel 2020 da Medicina Democratica, vero?
Certo, Medicina Democratica aveva già denunciato che quel sito lì era altamente pericoloso, come in Toscana ce ne sono altri 5 siti altamente pericolosi come quello, l'ha denunciato, eppure purtroppo non si è fatto niente. Considerate che chi mi conosce, quel sito lì, quel coso lì, è vicino a un grandissimo centro commerciale, è vicino all'autostrada, è vicino alla rete ferroviaria, è vicino a tutti i capannoni nella zona industriale. Quindi la fortuna, la bravura stavolta dei vigili del fuoco, che sono riusciti a intervenire immediatamente, riuscire a spengere l'incendio, a riuscire a attenuare l'incendio nell'arco di 45-50 minuti, altrimenti sarebbe stata una strage ancora di più, perché sarebbero esplosi i depositi. A quel punto lì molte parte della parte della città dei capannoni sarebbero saltati completamente in aria.
Certo.
Quindi c'è, questa è la denuncia, e ci fa rabbia quando vediamo i politici come Gianni, che si presenta lì e che ci dice: ah, guardate, qui non ci può più stare, non si fa, ma lui ce lo sapeva, anni e fa politica, sapeva di questa cosa. Ci fa rabbia vedere che continua a dire, perché noi siamo preoccupati, dice: no, tranquilli, ora io sono senza mascherina, non so se avete visto delle immagini, dice: sono senza mascherina perché ormai la nube tossica è passata. Ma dove passa la nube tossica? Cioè il rischio c'è tutti i giorni, dell'inquinamento, delle volte in una zona della piana in cui magari Gianni stesso è uno di quelli che vuole l'ampliamento dall'aeroporto di Peretola di Firenze, che si trova a 500 metri da dove è saltato tutto per l'aria, per dire. Cioè, quindi da una parte si dice, si fa le lacrime di coccodrillo, e anche per questo è il motivo che noi oggi non andremo alla commemorazione che fa CGL, CISL con tutti i politici, non ci interessa fare quelle passerelle. E questo è il fatto, capito? Cioè, tutti da una parte dicono è passato da fare, però dall'altra continuano con le grandi opere utili e dannose, che poi alla fine portano a questo.
Hai fatto bene a segnalare quest'ultima cosa rispetto al presidente della regione toscana, perché appunto io prima di parlare con te avevo riferito alcune parole di lui che venivano, diciamo, citate a Rise News. Lui dice che si fa carico delle preoccupazioni del territorio. Io dicevo si dovrebbe far carico delle responsabilità, perché ovviamente parliamo degli imprenditori o dei rappresentanti amministrativi quando si parla di aziende partecipate o pubblica, ma anche la responsabilità politica, cioè com'è che il presidente della regione toscana Toscana. Ora dice, se ne accorge ora nel 2024, che certo era una regione, è stato un luogo, un settore, un'area antropizzata e troppo popolata. Cioè, chi ha permesso questo? Quindi non solo la responsabilità imprenditoriale, ma anche la responsabilità politica di chi sicuramente firma dei documenti per poi permettere agli imprenditori queste grandi opere inutili, inquinanti e pericolosissime per le persone che abitano quel territorio.
Certo, ma guarda che quando viene fatto, come dicevi giustamente, ricordavi te, la denuncia di Medicina Democratica, ma lo sai quante denunce come sindacalismo di base, come movimenti ambientalisti, come movimenti di uscita dal fossile, come non alle costruzioni degli inceneritori, stiamo facendo e diciamo e denunciamo, però queste nostre denunce cascano un po' nel vuoto, anzi forse sono anche prese un po' in giro, tra virgolette, perché dicono ma voi siete esagerati, siete contro le grandi opere a prescindere, non capite l'utilità, non capite quello, non capite la benzina, l'uscita dal fossile non è possibile, cioè siete contro gli oleodotti, le grandi opere in questa maniera, perché? Perché sappiamo che questi portano assolutamente morte e distruzione, o per chi ci lavora, gli operai e gli operai, i lavoratori e le lavoratrici, o per i cittadini e le cittadine ci vivono nelle vicinanze che sono costrette a subire queste cose.
Certo, pensate che si può a partire d'ora, dico, pensare una politica, e mi riferisco al sindacalismo di base, più unita, più costante, come dire, più sostenuta nel tempo, perché ormai si sta vedendo, no? Si sta palesando che la Toscana non è quella regione delle meraviglie, del turismo, dei paesaggi, del Chianti, eccetera, che vende l'Italia verso fuori, no? Ma che significa questo? Significa colate di cemento, significano opere inutili, significa inquinamento, significano strage per i lavoratori e le lavoratrici, cioè forse intraprendere una strada insieme o provarci, almeno per insistere, cioè dico, per non lasciare nel presidio oggi o nel presidio domani quando capiterà un'altra cosa, perché veramente un tema importante, come dite, se viene denunciando da tempo, sarebbe interessante darle ancora più consistenza e allargare forse il come dire, la possibilità di lotta di questa situazione.
Certo, quello è quello che stiamo cercando di fare anche via Firenze, di vari percorsi lo faremo e non ci vediamo, saremo sabato in piazza con il decreto 1660, insomma sono tutte cose che saremo nelle battaglie che cerchiamo di fare unitariamente al sindacalismo di base, unitariamente alle cose ambientali, perché crediamo che solo l'unione delle varie vertenze e delle varie diciamo problematiche che ci sono si possa risolvere, insomma, se ognuno va per conto suo e guarda il proprio orticello, secondo me si va un po' lontano. L'importante invece è cercare di unire tutte queste vertenze, tutte queste lotte, sia a livello lavorativo, sia a livello ambientale e ecologico, perché sono strettamente legate. Bisogna cercare di far sì che i lavoratori e lavoratrici che sono nei vari posti dove capitano queste cose o dove ci sono queste strade, oppure dove ci sono dei siti altamente inquinanti, devono capire, devono essere loro a unirsi insieme ai cittadini e alle cittadine per far cambiare una riqualificazione del territorio.
Alessandro, io ti ringrazio la disponibilità del tempo mentre fate questo presidio. Ti lascio ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa aperti se hai qualcos'altro da aggiungere, no? su questa vicenda o sui prossimi passi.
No, i prossimi passi guarderemo un po', ora faremo io penso che il prossimo passo sia un'assemblea cittadina per cercare di rilanciare qualcosa e di cercare veramente anche nella zona calenzana dove è successa, oggi non ci siamo andati, anche per rispetto secondo me dei morti e di quelli lì, ci torneremo però nei prossimi giorni. E grazie a te, a tutti e a tutte dello spazio che ci avete dato.
Grazie a voi Alessandro, un abbraccio, buona giornata e buona lotta.
Grazie, ciao.
Ciao.